Le vere ragioni della lunga recessione italiana. Di Guglielmo Forges d'Avanzati. La lunga recessione italiana non dipende né dall'elevato debito pubblico né dall'adozione della moneta unica, come le narrazioni dominanti, ovviamente su sponde politiche diverse, provano a spiegarla. Si tratta di motivazioni che, nella loro semplicità, sono facilmente divulgabili e, per un'opinione pubblica disattenta o poco informata, facilmente assimilabili. Non vi è però dubbio in merito al fatto che l'adesione alla moneta unica ha contribuito ad accentuare i problemi, sia perché l'impalcatura istituzionale dell'UE è di fatto costruita in modo da produrre deflazione e recessione, sia perché attraverso l'attuazione di misure di austerità contribuisce alla crescita del debito, in particolare nei paesi periferici. La recessione italiana andrebbe piuttosto inquadrata in una prospettiva di carattere più generale che attiene a ciò che viene definito il declino economico italiano. Quella italiana è una crisi nella crisi, che non trova eguali nel resto d'Europa. Per darne conto può essere sufficiente il solo dato per il quale nel 2014 l'Italia è stato l'unico grande paese europeo a sperimentare un tasso di crescita ancora di segno negativo, con un mezzogiorno che continua a diventare sempre più povero, Svimez 2015. La categoria del declino economico attiene a una prospettiva di lungo periodo, ed è difficile individuare una data esatta dal quale farlo partire. Non vi è dubbio che il doppio shock petrolifero degli anni 70 costituisce un punto di svolta rilevante per l'economia italiana, dal momento che ha posto sostanzialmente fine al modello di crescita basato sulle esportazioni che è stato alla base del miracolo economico del precedente decennio. Si può, tuttavia, assumere il biennio 1992-1993 come punto di svolta ancora più rilevante, sia per il radicale cambiamento del segno della politica fiscale, sia per le note vicende giudiziarie che portarono alla delegittimazione del ceto politico, la Tangentopoli, e al conseguente insediamento dei governi tecnici presieduti da Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi. Sul piano empirico, Banca d'Italia riporta che, a partire dalla metà degli anni 90, la spesa pubblica corrente si è sistematicamente ridotta, con una contrazione di circa un punto percentuale fra il 1993 e il 1994. Viene anche rilevato che la spesa pubblica italiana in rapporto al PIL è stata, e continua a essere, sistematicamente inferiore alla media dei paesi OCSE e che nell'ultimo decennio il tasso di crescita della produttività del lavoro si è ridotto di circa il 2%. Il che sembra confermare l'ipotesi interpretativa in base alla quale la riduzione della spesa pubblica contribuisce a generare effetti di segno negativo sulla dinamica della produttività del lavoro. Il costante declino della domanda interna, soprattutto imputabile all'attuazione di politiche fiscali restrittive nel periodo considerato, lo si può spiegare a partire dalla fragilità del tessuto produttivo italiano e dalla conseguente tendenza della nostra economia a registrare disavanzi commerciali. In tal senso, risulta possibile argomentare che la riduzione della spesa pubblica è servita a evitare sistematici disavanzi della bilancia commerciale e, al tempo stesso, per contenere la crescita del debito pubblico, a fronte della dipendenza dalle importazioni di materie prime e macchinari. Al tempo stesso, essa è risultata funzionale a una specializzazione produttiva, il Made in Italy, che non richiede rilevanti innovazioni tecnologiche e che, dunque, non richiede rilevanti importazioni di materie prime e macchinari, e che deriva da produzioni generate per lo più da imprese di piccole dimensioni. I governi che si sono succeduti almeno nell'ultimo ventennio hanno dunque rinunciato ad attuare politiche industriali, confidando nella presunta vitalità della nostra imprenditoria. D'altra parte, poteva sembrare, in quegli anni, una scelta scontata, sia perché legittimata dalla tesi del piccolo e bello, sia perché funzionale a contenere la dinamica della spesa pubblica per provare a ridurre il debito pubblico e, contestualmente, a evitare disavanzi sistematici della bilancia commerciale. La costante riduzione della domanda interna è derivata, e deriva, dunque, non solo da riduzione dei consumi e degli investimenti privati, ma soprattutto da riduzioni della spesa pubblica e continui aumenti della pressione fiscale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si può considerare che un'elevata evasione fiscale implica una redistribuzione dell'onere fiscale a danno dei percettori di redditi bassi, dal momento che, di norma, si tratta di redditi tassati alla fonte. Quest'ultima considerazione contribuisce a spiegare per quale ragione l'Italia è, fra i paesi OCSE, quello che ha registrato la maggiore crescita delle diseguaglianze e il maggior grado di immobilità sociale. L'indice di Gini, l'indicatore comunemente utilizzato per misurare le diseguaglianze, è quasi raddoppiato nel corso degli ultimi 30 anni, il che significa che l'1% della popolazione si è progressivamente arricchito in termini monetari e reali, e la restante parte della popolazione si è sempre più impoverita. L'Italia ha sperimentato questa dinamica in modo molto accelerato, anche in considerazione del fatto che le diseguaglianze distributive nel nostro paese non sono solo diseguaglianze fra gruppi sociali, ma anche diseguaglianze crescenti fra aree geografiche. La crescita delle diseguaglianze è associata alla riduzione della mobilità sociale. Quest'ultima è misurata dall'elasticità intergenerazionale dei redditi, ovvero dalla quantità di risorse che vengono trasmesse da una generazione alla successiva, ed è anche in mobilità di status, è cioè molto probabile, e sempre più probabile, che il figlio di un operaio diventi operaio e che il figlio di un imprenditore diventi imprenditore. Le politiche di ridisegno del sistema formativo che lo rende sempre più elitario hanno ampiamente contribuito a questo esito, che rappresenta non solo un problema di equità, ma anche un problema propriamente economico, dal momento che impedisce che nel mercato del lavoro la forza lavoro sia allocata in base alle effettive competenze dei singoli e accentua, per conseguenza, un processo di allocazione della forza lavoro basata sulle reti relazionali. Si tratta, peraltro, di un fenomeno che si autoalimenta, dal momento che i giovani provenienti da famiglie con basso reddito e basso livello di istruzione apprendono che, e si attendono che, il titolo di studio non accresce la probabilità di trovare impiego, o comunque un impiego coerente con le qualifiche acquisite. L'esito di queste scelte è stato duplice e, in entrambi i casi, controproducente ai fini del recupero di un percorso di crescita. In primo luogo, la riduzione della spesa pubblica e l'aumento della tassazione non è risultata una strategia efficace per ridurre il rapporto debito pubblico fratto PIL, che ha continuato a crescere soprattutto, se non esclusivamente, a ragione della riduzione del tasso di occupazione e del PIL conseguente all'attuazione di politiche fiscali restrittive in fase di recessione. 5. In secondo luogo, il declino della domanda interna ha ridotto i mercati di sbocco, contribuendo a ridurre ulteriormente le dimensioni medie aziendali. Imprese di piccole dimensioni sono, di norma, imprese poco innovative, che, dunque, non esprimono domanda di lavoro qualificato, nelle quali le retribuzioni sono basse, e sono imprese fortemente dipendenti dal credito bancario. È stato rilevato a riguardo che, nel caso italiano, la crescita della produttività del lavoro, nei pochi casi nei quali si è verificata, è principalmente imputabile alla crescita dei ricavi, secondo un modello di espansione dell'impresa definito Growth on the Market 6. La lunga recessione italiana appare dunque imputabile a una sequenza così ordinabile. La riduzione della spesa pubblica ha ridotto i mercati di sbocco per le imprese che operano sul mercato interno. La gran parte delle imprese italiane. La riduzione dei mercati di sbocco ha compresso i profitti, le fonti di autofinanziamento degli investimenti, rendendo le imprese sempre più dipendenti dal credito bancario. La riduzione degli investimenti ha ridotto la domanda interna e il tasso di crescita della produttività, disincentivando la crescita dimensionale delle imprese. 7.